KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Iniziato qualche tempo fa un nuovo programma con un titolo che abbiamo definito il più distante. In inglese si dice far out, far out in italiano, tradotto la lettera non ha molto senso, lontano fuori. Far out è un'espressione che si usa per dire qualcosa di veramente di fuori in un certo senso, cioè lontano dalla nostra abitudine, lontano dalla considerazione che siamo abituati a vivere come regola tutti i giorni, qualcosa di eccezionale, di eccezionalmente distante. Far out si potrebbe dire per una grande impresa spaziale, per qualcosa che ci porta a frequentare dimensioni e percezioni insolite. Quello che noi definiamo come la didascalia di questo programma di solito, appunto, quel di frontiera. Frontiera per dire cosa? Di frontiera per dire al confine fra il normale cosiddetto, tra virgolette, e quello che appare insolito, eccezionale, soprannormale. E cos'è più soprannormale? Al punto che possiamo dire anche soprannaturale che Dio. Questa è la seconda parte di un programma che si chiama Come vedere e conoscere Dio. Nel corso di questa serie di programmi KC noi abbiamo visto spesso cose non precisamente d'abitudine. Abbiamo fatto discorsi su quello che c'è dopo la vita, abbiamo fatto discorsi su quello che c'è oltre lo spazio. Abbiamo girato pagine di volta in volta sfogliando l'attualità culturale, il costume, l'arte, la cultura, a cercare le cose più avanti. Per vedere qual è la direzione, il verso che sta prendendo sia in senso dal punto di vista umano, esistenziale, questa nostra civiltà e come in qualche modo quello che a noi appare di solito fantascienza, lontano, come dicevamo prima appunto, far out, non sia nulla al confronto di quella realtà incredibilmente complessa e meravigliosa che è la realtà proprio. Non c'è niente di più fantascientifico della realtà così come è congeniata. Ecco, noi non sappiamo spesso accedere a delle informazioni che sappiano svelarci la realtà nella sua vera natura, ma quando la nostra conoscenza si sviluppa, quando la nostra percezione si fa più sensibile, più attenta, ecco che la realtà si presenta come una serie sterminata di interazioni, di leggi, di dinamiche che solo un grande, grandissimo architetto, ingegnere, costruttore, padrone assoluto, creatore, causa prima, Dio appunto, potrebbe aver organizzato. Ecco, avevamo fatto un discorso nella prima parte di questo programma dicendo che noi come possiamo essere sicuri che Dio esista? Qual è mai quella certezza che possiamo dare come tale, scontata, sull'esistenza di Dio? Questa è una storia antica, antica quanto la memoria dell'uomo sappia ricordare. Da una parte quella che si chiama la fede, dall'altra parte la volontà e la pretesa di poter sperimentare in modo razionale, oggettivo, qualcosa che non richieda un salto logico impossibile per molti, qualcosa che si possa sperimentare. Come si fa a essere certi che Dio esiste? Abbiamo detto che in ogni campo della conoscenza umana esistono degli esperti e se noi dovessimo valutare la bontà di un trattato di medicina, le persone più indicate per dare un responso sarebbero dei medici, o se volessimo valutare la bontà di un libro invece di legge, di civile, di diritto, il più esperto sarebbe senz'altro un buon avvocato. Ecco, sarebbe inutile chiedere il giudizio su un libro di diritto a un droghiere, ad esempio, a meno che poi a tempo libero lui non si occupi di diritto. Perché ci sono degli specialisti e noi abbiamo oggettivamente fede, fiducia in questi specialisti. Tutti hanno fede quindi in qualcosa che non conoscono attraverso qualcuno che decidono di seguire, a cui decidono di dare credito in accordo alla sua esperienza. Questo è quello che facciamo quando andiamo da un medico. Noi magari non sappiamo esattamente chiarire le cause di quello che della malattia che stiamo subendo, però abbiamo fiducia che qualcuno che sappia riconoscere meglio di noi i sintomi e i motivi sappia riconoscerle per noi e quindi possa aiutarci a trovare una terapia adatta. Visto anche che le persone adatte per dare un responso sulla bontà di alcune antiche scritture cosiddette, sapete che nel mondo esistono varie scritture sacre cosiddette, no? Chi sono? Sono delle personalità sante che hanno studiato e con la loro esperienza, la loro conoscenza, che poi è un'esperienza diretta di conoscenza, possono testimoniare la bontà di alcuni insegnamenti, di alcune regole, di alcune dinamiche che vengono proposte all'esperienza degli individui piuttosto che altre. Ci eravamo riferiti alla Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è uno di questi testi importanti, il testo di base dell'esperienza a cui noi devoti di Krishna ci riferiamo nel vivere questo yoga della devozione, Bhakti, Bhakti Yoga. Ecco, Krishna spiega molto chiaramente se stesso, la sua posizione, la natura nella sua complessità e le dinamiche varie che possono determinare le situazioni che ogni individuo può trovarsi a vivere in accordo a quella che poi è solo semplicemente la sua volontà. Krishna lo spiega chiaramente e noi, per essere sicuri che sia veramente Krishna, Dio, la persona suprema, aver detto queste cose, facciamo riferimento sull'esperienza che nel corso dei millenni grandi personalità, grandi uomini di conoscenza, grandi santi come Ramanujacharya, Madhavacharya, Vishnu Swami, il signore Chaitanya stesso hanno testimoniato, anche Vyasadeva, Narada Muni e molti altri. Tutte queste grandi personalità che sono riconosciute da sempre in ogni regione dell'universo, in ogni tempo, in ogni sistema planetario, in ogni dimensione di mente e di coscienza come punti di riferimento, testimoniano la bontà di queste affermazioni, l'autenticità di quella che è veramente la parola di Krishna, di Dio, della persona suprema. Allora, nei primi sei capitoli della Bhagavad Gita, Krishna spiega che l'essere vivente non è altro che una scintilla spirituale. È molto difficile trovare una scintilla, cercarla, identificarla questa scintilla, perché è molto piccola, molto minuta, non c'è un microscopio potente abbastanza per poterla vedere questa scintilla, che è la persona, che è l'individuo, che è l'anima. Eppure questa scintilla c'è, è nel tuo corpo. E proprio perché è nel tuo corpo, tu ti stai muovendo, tu puoi parlare, tu puoi ascoltare, stai facendo dei piani, dei progetti, stai facendo così tante cose, semplicemente perché la spinta viene da questa scintilla di spirito, l'anima. Allora, noi siamo molto minuti nella nostra vera natura, che poi è fuori dallo spazio questa definizione. Se la guardiamo così con riferimento al nostro corpo fisico di adesso, l'anima è molto piccola. È una dimensione che è fuori da quella di questo spazio, non c'è modo di chiamarla piccola né grande, è semplicemente, individualmente. Diciamo che siamo come piccole particelle di un raggio di sole. Un raggio di sole a volte lo puoi vedere come se fosse solido, filtrare magari da una finestra, da una persiana socchiusa e creare un fascio di luce che quasi puoi toccare, prendere in mano. Ecco, questo fascio di luce è fatto di tante piccole particelle luminose e a sua volta questo raggio di sole, possiamo chiamarlo così, non è niente, è ridicolo, è piccolo, minuscolo in confronto a quello che è il sole. Allora, diciamo che quando queste particelle radiose, luminose, si riescono a mettere una vicino all'altra, questo è quello che fa un raggio di sole. E noi, allo stesso modo, siamo minuscole particelle di Dio. Proprio perché noi siamo parti e particelle di Dio, abbiamo le sue stesse propensità, le sue stesse attitudini. Pensare, sentire, volere, creare. Qualunque cosa tu puoi trovare in te stesso, bene, stai sicuro che c'è anche in chi ha organizzato quel tuo te stesso, Dio. quindi è una considerazione ovvia quella di arrivare a decidere che Dio è una persona, perché noi siamo persone, siamo individui, e cosa potrebbe essere la persona che ha organizzato la nostra individualità?
Il problema è restare coinvolti, incoscienti, e la truffa va avanti. La soluzione più semplice e chiara è cambiarsi la vita. Se non è facile, tentare si può. Il nome di Dio, Krishna, è la chiave che ho.
Allora, io ho molte attitudini diverse. Le stesse attitudini sono anche in Dio, in quantità assolutamente maggiore, quantità illimitata. Questa è la scienza della coscienza di Dio, di Krishna. Noi siamo piccoli, addirittura infinitesimali. Eppure abbiamo tanti desideri, tante attività, tanto lavoro nella nostra testa, nella nostra immaginazione. Immagina solo quanto più grande dovrà essere l'attività, il lavoro di organizzazione, il desiderio di Dio. Quindi un grande assolutamente grande e un piccolo assolutamente piccolo. Il grande è Dio e il piccolo chi è? Sarai tu, pensi tu che stai ascoltando, no? Anche tu invece, no? Siamo noi. Era fatto anche un altro discorso, mi ricordo la volta precedente, dicendo che si può guardare l'esempio di una scintilla. Hai mai visto un fuoco ardere, quando si fa un fuoco con della legna, e si fa, c'è della brace, ci sono della legna che scoppia, delle scintille. Queste scintille, fino a che sono dentro il fuoco, sono accese, sono vive, sono luminose e calde. Ma prova a guardare, a seguire con gli occhi quello che succede a una scintilla che schizzi un po' lontana dal fuoco. Mantiene per un attimo la sua vita, il suo colore, il suo calore. E poi si spegne, si estingue. Bene, a noi non succede affatto in modo differente. Noi siamo quella scintilla, e fino a quando siamo in associazione con il fuoco che è Dio, noi siamo vivi, illuminati e illuminanti. Altrimenti, se ci allontaniamo da questa preziosa associazione, preziosa perché fa la nostra stessa vita, piano piano, e questo è un piano che in accordo ai vari concetti di tempo può anche modificarsi, andiamo a estinguerci. Coprirci. Diciamo pure che coprirci è più corretto, perché noi non ci estinguiamo, la persona è eterna, vive sempre. Però ecco, come è coperta, è come se una scintilla andasse a finire pur mantenendo la sua capacità di bruciare, di essere viva in questo consumarsi bruciando, a nascondersi sotto qualcosa in modo che non potesse più manifestarsi, essere percepita. Quindi quando la scintilla, che è l'essere vivente, è coperta dal corpo materiale, questa che è proprio una copertura, un abito, un rivestimento, tu puoi vedere gli effetti della scintilla. E gli effetti della scintilla sono queste attività vitali, il movimento, l'azione. Perché senza la scintilla presente dentro il corpo, questa specie di scafandro non si muove, è semplicemente inerte, come è la materia. Infatti questa è la differenza fra la vita e la morte, che la morte cosiddetta è la condizione in cui il veicolo è privato da questa scintilla che gli dà la spinta vitale. Quindi, come si fa ad andare a vedere ancora questa scintilla, ad averne coscienza e percezione, a capire chi siamo in sostanza? Ecco, il metodo per riscoprire la nostra, e riscoprire ha proprio un'accezione giusta qua, perché riscoprire vuol dire accorgersi, però vuol dire anche scoperchiare qualcosa che è coperto, scoprire un'altra volta. Il metodo per scoprire ancora un'altra volta la nostra vera identità è appunto quello che si chiama yoga. Allora, nel primo verso del sesto capitolo della Bhagavad Gita, Krishna spiega il processo dello yoga. Tu devi costantemente impegnare la tua mente in pensieri che riguardano Dio. Questo appunto è il processo di yoga che noi presentiamo nella coscienza di Krishna come coscienza di Dio. E non è neanche molto difficile. Non è difficile impegnarsi costantemente nel pensiero di Dio, perché Krishna è meraviglioso, assolutamente attraente, e ha anche molte, molte attività. Tutta la letteratura vedica è piena delle attività di Krishna, ne sono anzi l'essenza proprio. E la Bhagavad Gita è piena degli insegnamenti di Krishna. Quindi semplicemente comprendendo che Dio è grande e questo sarà a un certo punto inevitabile, tu avrai da elevarti progressivamente sempre più alla comprensione di questa grandezza. È chiaro che non è possibile capire veramente la misura di questa grandezza, perché siamo troppo piccoli per concepirla, questa misura. Ma per quanto è possibile, dovremmo sforzarci di riuscirci, provare. Ascoltando i riferimenti che l'antica conoscenza vedica ci propone, tu potrai, noi potremmo essere a conoscenza delle attività di Dio. Non sono più misteriose. Dio non è più qualcosa di assolutamente impenetrabile, inconoscibile, infrequentabile, inimmaginabile. Tu puoi fare delle domande, puoi cercare di capire qual è la posizione di Dio. Puoi anche mettere i tuoi giudizi, in modo ridicolo e limitato, ma puoi farlo. Fino a quando sarà chiaro, senza ombra di dubbio, chi è davvero Dio. Allora, questo è davvero lo yoga. Lo yoga significa pensare sempre a Dio. Ecco, cos'è che non vorrai mai, come canta lui, no? Questa è una cosa che si chiama Peace of Mind. Peace of Mind è un'aspirazione che hanno in molti, la pace della mente. La pace della mente assomiglia a quello che naturalmente tutti cercano, perché è condizione naturale dell'individuo, è natura sostanziale di ognuno di noi volere vivere una condizione di serena felicità. E questa chiede la pace cosiddetta della mente, chiede il controllo di uno strumento che deve essere al nostro servizio, la mente, da usare con intelligenza, e non piuttosto fare in modo che, come una macchina impazzita, come un robot impazzito che scappi di mano a chi l'ha costruito, a chi dovrebbe controllarlo, la mente condizioni la nostra intelligenza facendola sua schiava e portandoci quindi come persone a essere travolti da quella serie di energie che fanno la natura materiale, appunto, che le sono caratteristiche. Si chiamano guna queste energie, l'abbiamo detto altre volte, la virtù ad esempio, la passione o anche l'ignoranza. Ci vuole molto tempo, canta lui, it takes so long, long time. In effetti ci vuole molto tempo, ma molto tempo non significa nemmeno nulla se guardiamo il tempo come eternità. E lui prova a cercare questa pace della mente in una qualche she, in qualche lei. Questo è il gioco eterno dell'illusione materiale, quando sembra che questa felicità che cerchiamo esista nella capacità di vivere questa complementarietà dei sessi. Non è, se tutto, tu prova a pensare che se la felicità fosse davvero, come molti in molti momenti della loro vita pensano, nella capacità di gratificare i propri sensi attraverso la sessualità, ad esempio, allora tutto il mondo sarebbe felice, sarebbe fatto pieno di persone felici. Tutti vivono questa sessualità, e quanti di quelli che la vivono sono veramente felici? Quindi è lì il punto? Il punto non è lì. Come Krishna stesso nella Bhagavad Gita lo spiega, la capacità di avere la propria mente costantemente assorbita in pensieri che riguardano Dio, la causa di tutte le cause, quindi anche di questa felicità, questo è il processo raccomandato. Questo fra molti e molti che cercano di la conoscenza, quello che vuole fissare la sua mente su Dio presente nel suo cuore, come Krishna stesso spiega, è lo yogi di prima classe. Lo yogi è colui che pratica lo yoga. il cercatore, diciamo, il cercatore di questa realtà di felicità e di conoscenza, che poi sei tu questo cercatore, sono io, siamo tutti noi, nessuno vuole cercare altro che la opportunità di essere capace di mantenere una condizione di serenità. Ecco, questi cercatori siamo noi, e noi troviamo finalmente in questo cercare quando l'oggetto della nostra ricerca possa diventare finalmente Dio. Allora, tutti noi abbiamo da praticare questo sistema yoga di prima classe, quello che Krishna descrive proprio come sforzati di sviluppare attaccamento, fai la tua mente attaccata a me. La mente è il veicolo dell'attaccamento, è quello che lo genera, lo fa vivo, lo porta, è la portante che realizza, materializzandola, questa tensione dell'individuo, attaccarsi a qualcosa, è la voglia di cercare un punto di riferimento, qualcosa da cui dipendere per organizzare la nostra felicità. Generalmente noi ci attacchiamo a una persona, magari a un ragazzo, magari a una ragazza, magari a un oggetto, a un'automobile, a una situazione e così via. Questo tipo di attaccamento è personale comunque, anche se la persona è un oggetto, magari c'è sempre un punto di riferimento. È l'attaccamento di tipo impersonale che è falso, che non esiste, che nessuno conosce. Noi sviluppiamo attaccamento alle persone. Allora, lo yoga inizia attaccando la propria mente a Krishna, a Dio, pensando continuamente a Krishna, a Dio, e culmina nell'amore per Krishna, Dio. Prima persona, Dio, il controllore supremo, Krishna, è Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha, e ha un corpo. E che tipo di corpo? Un corpo Sachidananda, un corpo eterno. Non è mica un corpo qualsiasi, non uno del tipo di quello che abbiamo noi, è eterno. Il nostro corpo è pieno di ignoranza, di cose miserevoli, di miserie. Non è eterno. Si trasforma, invecchia, si ammala. È proprio l'opposto del corpo di Krishna. Il suo corpo è eterno, il mio no. Il suo corpo è pieno di felicità, il mio di sofferenza. Avrai notato che c'è sempre qualcosa che crea dei disturbi, degli impedimenti. Una volta è un mal di testa, magari. Una volta è un mal di denti, un raffreddore, questo, quello, un taglietto, una bruciaturina. Avrai notato che questo corpo molto facilmente è vulnerabile. E chi risente di questa vulnerabilità è la persona che ci viaggia dentro, tu. finita. Qualcuna volta un'altra persona ci procura dei problemi seri, non indifferenti, ci coinvolge nei suoi problemi che diventano i nostri, ci troviamo in una dimensione mentale, fisica, psicologica pesante. Oppure altre volte abbiamo caldo, molto caldo, però altre tante volte abbiamo anche freddo, molto freddo. Tutte queste situazioni accidentali, incidentali, siamo fatti noi, questa è la nostra realtà. Quella di Dio, di Krishna, è un'altra. Krishna ha un corpo eterno, pieno di felicità e di conoscenza. Allora, come fare a venire in contatto con questa realtà, con la realtà di Dio? Come possiamo praticare questo sistema di yoga con successo? Krishna lo spiega molto chiaramente, dice: prendendo rifugio in qualcuno che è in contatto con me. Come quando tu vuoi conoscere qualcuno, un amico, una persona, una ragazza magari, e trovi un tramite, qualcuno che te lo possa presentare, così l'incontro può essere organizzato e poi dipende da te sviluppare una relazione o meno. Ecco, questo organizzatore, chi può organizzare un incontro con Krishna? Qualcuno che sa frequentarlo, che può frequentarlo, che lo frequenta. Questa persona è un maestro spirituale autentico, qualcuno che possa parlare con te, avere una relazione con te, ma avere anche una relazione precisa con Krishna, con Dio, che sappia quindi indicarti qual è la strada per muoverti da lì dove sei tu, a dove è Dio. A meno che non si prenda rifugio in un maestro spirituale che sappia di Dio, non potremo mai riuscire a concentrarci per lungo tempo, la nostra concentrazione sarà sempre e solo temporanea. Se qualcuno volesse concentrarsi in una meditazione su Dio, avrebbe da ascoltare da qualcuno che sa parlargli di Dio. Avrebbe da sentire dire qualcosa di preciso che noi non possiamo immaginare, creare con un verbo che noi definiamo speculare, speculazione. Se tu vuoi sapere qualcosa a proposito dell'America, ascolta qualcuno che è stato in America, che può raccontarti qualcosa, o leggi la relazione, il libro, l'articolo di qualcuno che è stato là e che comunque ha un'esperienza diretta. Per questo noi dobbiamo ascoltare dal maestro spirituale. Se se vogliamo avere successo in questa nostra ricerca di conoscenza, dobbiamo agire in accordo a quelle che sono le sue istruzioni, le sue direttive. La tua vita dovrebbe quindi ammodellarsi in accordo a quelle che sono le istruzioni del maestro spirituale. In quel modo, solo in quel modo, potrai realizzare la perfezione dello yoga.
Cosa è cambiato dentro di me? La giusta risposta non di perché. Dopo aver provato niente che sono, non so niente di niente, ma in questo lurido mondo non c'è niente che valga, non c'è niente che valga.
Quindi, come abbiamo già spiegato prima, Krishna, come abbiamo già ricordato prima, Krishna spiega che la perfezione nella via dello yoga raggiunge chi sappia continuamente porsi al pensiero, che sappia pensare a lui continuamente. Questo è lo yogi di prima classe. Allora, abbiamo spazio per mettere Krishna nella nostra mente. Abbiamo bisogno di trovarlo, questo spazio, e di riempirlo con la realtà di Dio, di Krishna. Sotto la mia protezione, sotto la protezione di chi mi rappresenta, tu pensa sempre a me, allora mi capirai perfettamente, senza dubbi, e la tua vita sarà piena di successo. Senza nessun dubbio, così dice Krishna. Krishna, Dio, la persona suprema, ha il potere di toglierli tutti uno dopo l'altro, questi dubbi, e si presenta a te nella forma di un maestro spirituale autentico. La canzone che ascoltavamo prima era una canzone di ringraziamento, di glorificazione di Srila Bhagavan Goswami Maharaj, che è il nostro maestro spirituale. Tutti voi potete avere, se volete, la fortuna di incontrare, conoscere e soprattutto ascoltare. Perché un maestro spirituale autentico è chi sa vedere al di là di quello che tu credi di essere e trovare direttamente un contatto, una visione chiara con quello che tu sei. Siccome la via, la direzione, la volontà, l'intento di ognuno è lo stesso, l'abbiamo detto, vivere una realtà di felicità, e questa felicità non viene, non funziona. Perché? Perché non funziona il metodo che stai usando per cercarla. Il maestro spirituale vive con l'esempio, insegna con l'esempio, una conoscenza che arriva dal Signore stesso. I principi eterni della vita spirituale non sono una religione che nel 1980 è qualcosa, a seconda dell'anno che ci troviamo a frequentare adesso, qualcuno ti racconta da una stazione radio o in un dialogo. Non è qualcosa che assomiglia a una moda, non è qualcosa da provare che passa con una stagione. I principi eterni della vita spirituale validi in ogni luogo, in ogni regione dell'universo, in ogni sistema planetario, per ogni individuo, dall'individuo più semplice, dall'essere vivente più insignificante, dalla piccola cellula che si muove in una regione buia dello spazio, al più grande essere celeste che vive nei sistemi planetari superiori, in tutte le dimensioni che fanno la nostra scienza e la nostra scienza di fantastica, di fantasia, la fantascienza, tutto quello che puoi immaginare, ogni regione dell'universo, ogni tecnologia, ogni ricchezza, ogni potere, ogni mistica, ogni magia, tutto dipendono esclusivamente da Dio, e noi dobbiamo essere capaci di sviluppare questa visione, di arrivare a un momento nella nostra esperienza in cui capiamo che dietro quello che noi viviamo come esperienza c'è Dio, c'è un insegnamento che Dio ci propone in un modo o in un altro, in accordo a quello che noi dovremmo essere capaci di voler recepire. Quindi la vita spirituale, detta, incomincia quando tu puoi farti tre domande principalmente. La prima è cercare di capire chi sei. Ti sei domandato mai chi sono io? Cioè, chi sei tu, te lo sei mai chiesto? Chi sei veramente, al di là di quello che è il nome anagrafico, il dato anagrafico della tua nascita, della tua famiglia, del tuo indirizzo? Da dove vengo? Da dove vieni? Da dove stai andando? Dove sto andando? Queste sono le domande che fanno l'inizio della vita spirituale. Ma l'inizio della vita spirituale ancora di più lo fa l'incontro con una guida, quella guida sicura a cui si accennava nella canzone che abbiamo ascoltato prima. Una guida sicura è un maestro spirituale autentico, è qualcuno a cui tu puoi fare delle domande, dal quale puoi ascoltare le risposte e cercare di capire, perché è un dubbio, è un fatto senza dubbio che tu ci sei come persona, tu non hai dubbi, sei sicuro, sono sicuro che tu sei sicuro di esistere. Ecco, allo stesso modo è un fatto senza dubbi, anche se magari questo fatto in questo momento non ti appare chiaro, ci sono molti dubbi che non lo fanno essere chiaro, che Dio anche esiste, che c'è. Perché, come dicevamo un'altra volta, ci vuole più fede. Ci sono quelli che si spaventano l'idea di dover avere fede, no? Dico, ma perché io non posso avere fede in qualcosa che non vedo, che non conosco, che non tocco, del quale non sono sicuro, di cui non ho percezione? Perché dovrei credere a questo Dio, no? Dov'è? Ecco, ci vuole più fede, in senso proprio irrazionale, non logico, che non ha riscontro in nessun altro aspetto della tua esperienza di persona, di uomo. Ci vuole più fede a pensare che Dio non esista piuttosto che a pensare che esista. Perché tu guarda la tua vita, guarda la tua esperienza, guardati intorno, no? L'hai visto bene che esiste sempre un organizzatore dietro qualunque situazione, dietro qualunque evento, dietro qualunque oggetto, dietro qualunque strumento, no? Allora questo organizzatore dovrà esistere anche dietro quella realtà sottile che noi non sappiamo definire, perché siamo calati in questa realtà e non siamo fuori capaci di guardarla dall'altro per comprenderla con uno sguardo. Noi dobbiamo cercare di collocarci in questa posizione, tirarci fuori e in alto anche, perché da fuori e dall'alto sarà facile guardare giù e avere una visione completa di quello che era il labirinto nel quale ci muovevamo, senza nemmeno dubitare che esistessero altre regioni della realtà fuori da quel labirinto, altre regioni della realtà fuori da quel labirinto che non è solo fisico ma è soprattutto di coscienza, è un vicolo chiuso, e i vicoli chiusi inesorabilmente prima o poi sono raggiunti dal buio, perché se rimani chiuso in un vicolo senza sbocco prima o poi verrà la sera, e questo buio nella coscienza è l'ignoranza. Questa ignoranza è un punto di riferimento sicuro verso il quale stanno muovendosi tutti quelli che non stanno facendo qualcosa per vivere una tensione contraria, quella verso la conoscenza. La conoscenza è sinonimo di luce da sempre, l'ignoranza è sinonimo di buio da sempre, e noi la prima cosa che facciamo alla mattina quando ci svegliamo, ammesso che non ci sia ancora luce, perché la natura stessa porta la luce dal buio ogni mattina, la prima cosa che facciamo noi è accendere la luce, perché per vederci chiaro bisogna avere la capacità di vedere, appunto, e ci vuole questa luce. Questa luce è la conoscenza. Il Bhakti Yoga è un metodo che la esprime, il maestro spirituale è un punto di riferimento che ce la presenta in modo chiaro e accessibile. Quindi se tu praticherai, se tu avrai voglia di vedere da vicino che cos'è questa coscienza di Krishna e avvicinarti alla comprensione di questo che è il sistema di yoga più perfetto, più alto, più sicuro, più di successo, allora piano piano, strada facendo, i dubbi che magari ci sono ancora, se ne andranno, come se ne va naturalmente il buio in presenza del sole. Questa è la grande realtà della conoscenza. Non importa che tipo di buio noi si sia costretti a frequentare, scomparirà immediatamente, in un attimo, quando il sole si presenterà. E questo sole è la conoscenza. Avete ascoltato KC, un programma di Krishna Chaitanya Das.